Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
E da Monica Bonetti un cordiale ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, che in questa domenica 28 ottobre si occupa di Rinascimento in Ticino. Lo spunto viene dalla mostra che proprio oggi apre a Rancate alla Pinacoteca Zust, il Rinascimento nelle terre ticinese 2, dal territorio al museo. Una mostra importante curata da Giovanni Agosti, Jacopo Stoppa e allestita da Mario Botta, una mostra importante, dicevo, su cui torneremo prossimamente a parlare molto diffusamente, dedicandole un'intera puntata di Voci dipinte. Una mostra che riunisce opere d'arte, politici, monumentali, affreschi, strappati, dipinti, vetrate, sculture, opere che appartenevano al nostro territorio e che sono andate disperse per varie cause nel corso del tempo. Oggi invece abbiamo pensato a un avvicinamento, diciamo così, al tema, ispirandoci alla mostra che è un po' l'antecedente di quella che inaugura oggi, perché nel 2010 sempre la Pinacoteca Zust aveva dedicato al Rinascimento una prima esposizione. Stesso titolo, sottotitolo invece era Da Bramantino a Bernardino Luini, e per la prima volta affrontava il tema delle testimonianze rinascimentali sul nostro territorio. Accompagnavano la mostra due poderosi volumi, uno era il catalogo vero e proprio, l'altro suggeriva una serie di itinerari. Due volumi che sono da tempo esauriti, ma che sono stati riuniti in una nuova pubblicazione e quindi ora sono di nuovo disponibili per chi fosse interessato. Dal volume dedicato agli itinerari noi vogliamo partire oggi insieme agli ospiti che abbiamo invitato in studio per andare alla scoperta di alcuni di quei luoghi, dei tesori che celano e di quanto sono in grado di raccontarci sulla nostra storia e sulla nostra società. Ospiti che sono già qui al mio fianco, ve li presento subito partendo da Lara Calderari. Lara Calderari si è laureata in storia dell'arte medievale moderna all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi sulla chiesa di Santa Maria degli Angeli di Lugano, ha poi conseguito un dottorato di ricerca con una tesi sul Rinascimento a Lugano e ha pubblicato numerosi contributi sull'arte lombarda del Rinascimento nel Cantone. Ha partecipato anche a numerose mostre sul tema, a partire proprio da quella del 2010 citata poco fa. E dal 1999 è ricercatrice dell'Ufficio Cantonale dei Beni Culturali, dove si occupa prevalentemente di restauro. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
I restauri, dicevamo, ce ne siamo occupati anche la scorsa settimana a Voci dipinte, partendo da quello recente di San Biagio di Ravecchia, ma facendo una dettagliata perlustrazione di restauri architettonici nel cantone. Lei personalmente ha seguito quello della Cattedrale di San Lorenzo a Lugano. Ce ne sono stati davvero tanti ultimamente, molti appunto gli interventi anche che hanno interessato il periodo di cui ci occupiamo oggi, del Rinascimento. C'è stata forse un po' una riscoperta, forse proprio magari anche a partire da quella mostra che aveva anche un carattere altamente scientifico del 2010.
Ma restauri recenti su edifici, diciamo, con testimonianze rinascimentali, quello della cattedrale è sicuramente il più significativo. In realtà parecchi degli edifici che contengono o sono di epoca rinascimentale sono già stati restaurati in anni precedenti, anche perché il restauro è comunque un'operazione molto lunga nel tempo, quindi sicuramente la mostra del 2010 ha dato degli spunti per rileggere e capire meglio determinate cose, però appunto dal punto di vista del restauro ecco che certe operazioni sono in realtà in corso già da anni precedenti, e la cattedrale il suo restauro è iniziato nel 2000, quindi diciamo
ben prima
un iter
del
molto
2010,
lungo
insomma.
Sì, certo.
Bene, insieme a Lara Calderari è con noi anche Nicola Soldini che ha seguito studi di architettura e di storia dell'arte alle università di Venezia, di Ginevra e di Friburgo, ha insegnato storia dell'architettura e dell'arte presso le università di Ginevra e della Svizzera italiana e attualmente insegna alla SUPSI e collabora con l'OXIA. Collabora anche a mostre e convegni, svolge attività di ricerca in istituzioni e archivi di diversi paesi europei e ha pubblicato diversi studi sull'età rinascimentale e barocca, partecipando tra l'altro, come Lara Calderari, al progetto della Pinacoteca Zust del 2010. Anche per lui, intanto, benvenuto e buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti.
E una domanda sui restauri, su quelli recenti, sulla cattedrale di San Lorenzo, magari anche su San Biagio di Ravecchia. Com'è cambiato dal punto di vista architettonico il modo di affrontare e di guardare al restauro?
Andrebbe, è un capitolo che andrebbe studiato ancora, perché ovviamente bisogna avere una prospettiva storica. Una prospettiva in un certo senso che dia ragione dei cambiamenti. Credo che questo sia un progetto che si è un po' delineato nel tempo e al quale vedremo un po' di dar corpo, di guardarlo durante il Novecento, questo tragitto, questo percorso del restauro e delle concezioni che sottendono l'operazione del restauro. Quindi noi vediamo molte volte un risultato, confrontiamo lo stato precedente con lo stato attuale, cioè del restauro eseguito, e però non ci poniamo molte volte delle questioni un po' più interne, cioè quel che succede come concetti e come, diciamo, impostazioni di questi restauri. Quindi anche la storia del Rinascimento, nelle terre ticinese, presenta casi anche estremi di restauro, e questo è molto interessante. Basta guardare il caso di Brissago, magari poi si tornerà, dove un certo concetto di come dovesse essere in origine, ab origine, la Chiesa ha portato a delle decisioni radicali. Diciamo che nel tempo c'è una maggiore prudenza, ci si confronta con l'oggetto con cautele maggiori, perché appunto la teoria del restauro si è mossa in questa direzione.
Thank you. il sax di Dexter Gordon in un brano classico, quello che si definisce un standard jazz, Easy Living. Lo lasciamo per ritrovare i nostri ospiti e i tesori rinascimentali sul territorio ticinese che, secondo quanto diceva prima del brano musicale Nicola Soldini, quasi quasi verrebbe da considerare rinascimenti, perché osservati in momenti diversi con prospettive che ne danno una lettura in qualche modo molteplice. Lara Calderari?
Ma sì, i due esempi citati da lei, la chiesa di San Biagio e la cattedrale, sono due esempi esemplificativi di questo approccio, perché si tratta sempre di un approccio conservativo, però mentre la chiesa di San Biagio ci è arrivata dopo un restauro di inizio Novecento piuttosto radicale, secondo quella che era la linea del tempo, dove appunto le tracce dopo il Medioevo sono state eliminate, quindi dove manca totalmente la pagina, diciamo, barocca, nella cattedrale noi abbiamo ereditato una situazione di profonda trasformazione effettuata proprio agli inizi del Novecento, che è stata mantenuta e rispettata. Ecco, questa è una pagina di storia importante che noi oggi sappiamo leggere e capire, valorizzare, che però appunto fino alla metà degli anni 50, ma anche dopo, è stato oggetto di critiche e anche di progetti radicali che avrebbero voluto eliminare queste testimonianze. Quindi è interessante l'approccio conservativo, ma su situazioni diverse.
Sì, che porta evidentemente a risultati anche molto diversi. Io allora vi suggerirei, proprio per entrare così in materia, abbiamo già citato un paio di casi, ma per farlo in maniera più dettagliata, suggerirei di ritornare nelle nostre teche, perché nel dicembre del 2010 Rete 2 aveva realizzato un calendario dell'avvento ispirato proprio dagli itinerari proposti dal volume Il Rinascimento nelle terre ticinesi, e per aiutarci appunto a ritrovare un po' i temi e i motivi di questa puntata sul Rinascimento, abbiamo pensato di andare in qualche modo a sbirciare un po' in quelle finestrelle metaforiche del calendario dell'Avvento. Ascoltiamo allora proprio quella dedicata a Santa Maria degli Angeli, che è particolarmente cara evidentemente a Lara Calderari, e proprio con la sua voce.
Ci troviamo appunto in questa chiesa sorta alla fine del 1400. Si tratta di una chiesa dalla struttura particolare. Abbiamo una navata molto ampia e un tramezzo, cioè un muro che separa quella che ai tempi era l'aula riservata ai fedeli e invece la chiesa, diciamo, conventuale riservata ai frati. Questa chiesa appunto è stata voluta e costruita dai frati francescani osservanti, un ordine che nel corso del XV secolo aveva conosciuto, grazie anche alla predicazione di San Bernardino da Siena, un grande successo. Quindi anche a Lugano, verso la fine del 400, si arrivano questi frati e, con l'aiuto del comune e di famiglie importanti del luogo, cominciano la costruzione del convento, di cui rimangono solo alcune vestigia. La chiesa è iniziata proprio nel 1499, l'anno in cui cade il Ducato Sforzesco. Viene inaugurata nel 1515 e da quella data in avanti comincia una grande campagna decorativa. Sicuramente l'opera più importante che questa chiesa custodisce è questo grande affresco con le storie della Passione di Cristo, affrescato da Bernardino Luini. Interessante notare che Bernardino Luini arriva a Lugano nel 1528, sono noti pagamenti, l'opera è datata 1529, quindi più o meno nell'arco di 2 anni esegue, evidentemente con l'aiuto della sua nutrita bottega, questa grandissima opera. Abbiamo al centro di questa parete il Cristo crocifisso e poi tutti i personaggi che fanno contorno della scena, dalle pie donne ai soldati romani, a San Giovanni Evangelista e alcuni episodi, una scelta appunto degli episodi più importanti della Passione di Cristo. Quindi rispetto ad altre opere simili, ricordo la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Bellinzona, qui abbiamo solo alcuni episodi. Il ciclo è interessante perché riunisce, se vogliamo, in un'unica scena diversi episodi. Invece in altri tramezzi francescani abbiamo delle singole scene suddivise, e quindi qui Bernardino Luini mette in atto quello che Leonardo da Vinci raccomandava, cioè che quando si dipingono storie bisogna avere uno scenario unico.
Il manifesto del classicismo lombardo rinascimentale, le storie della Passione di Cristo di Bernardino Luini. Partiamo proprio da qui perché questa, così come la Madonna del Sasso a Orselino, Santa Maria delle Grazie a Bellinzona, è un'attestazione importante, una testimonianza che è forte dell'attività di alcuni ordini monastici sul territorio. Lara Calderari.
Sì, ho ricordato questo breve stralcio, sono i frati osservanti che arrivano a Lugano nella seconda metà del 400. Nel 400 questo ramo dei francescani prende molta importanza grazie anche appunto alla predicazione di Bernardino da Siena, che viene anche a Milano e così dà un po' il via a questo ramo che rispetto ai conventuali si delinea come un ramo che vuol tornare alle origini del pensiero di San Francesco, quindi un ramo, se vogliamo, più attaccato all'immagine vera del santo. E è un ordine ben voluto dalla popolazione, ben voluto da chi governa, perché è capace di rispondere alle esigenze del tempo. Per esempio, queste lotte tra Guelfi e Ghibellini, che erano terribili e duravano da decenni, l'ordine francescano osservante si inserisce in questo contesto come pacere, come ordine capace di quietare le parti e di dare tranquillità ai borghi, alla società. E questa è una funzione molto importante. A Lugano in particolare la Fondazione degli Angeli è legata all'ospedale cittadino, che passa proprio nella seconda metà del 400 al comune. Quindi questa funzione sociale e poi culturale e artistica evidentemente è una tu che all'epoca solo gli osservanti possono offrire. Per cui...
Dunque una testimonianza però artistica importante che ha un ruolo, che ha rivestito un ruolo sociale e politico estremamente pregnante in quel momento. Nicola Soldini, vedo che annuiva.
Senz'altro, cioè dobbiamo pensare a un mondo molto diverso dal nostro, però c'era una sorta di dovere sociale dell'assistenza, dovere anche quasi della solidarietà, della carità in senso cristiano, e questo è fondamentale proprio nelle strutture sociali del tempo. Soprattutto nel 400 c'è un rinvigorimento di queste, e le confraternite hanno questo scopo, come gli ordini monastici vanno in questa direzione. Quindi da questo punto di vista la Chiesa degli Angeli rappresenta un centro importante per il territorio, per il luganese. Qui mi vorrei riallacciare però al discorso fatto da Lara Calderari, ricordando appunto che questo pauperismo, questa forma di ritorno alle origini, in un certo senso si proietta anche sull'architettura. Molte volte gli ordini hanno delle prescrizioni per le architetture, che non devono essere troppo sontuose, non devono essere troppo magnificenti in un certo senso, perché lo stesso luogo deve richiamare questi valori. E se prendiamo la Chiesa degli Angeli, se posso spendere due parole, trovo interessante questa, è una chiesa, si entra, una chiesa, immaginiamola senza gli apparati decorativi, estremamente spoglia, un ambiente straordinariamente
francescano.
Sì, in un certo senso francescano proprio. E però ci sono dei piccoli elementi architettonici che invece denotano un interesse particolare, cioè non è un falso, in un certo senso, da questo punto di vista, una
ci guidi, ci guidi con le parole, in ecco, qualche
ed è quella che io ho definito la coda solariana. Chi sono i Solari? I Solari sono una famiglia che parte da Carona, originaria da Carona, e diventa una specie di impresa monopolio di tutte le grandi imprese architettoniche, edilizie della Lombardia del 400. Hanno un ruolo fondamentale, importantissimo, sono ovviamente legati al Duomo di Milano, alla Certosa di Pavia, sono legati alle costruzioni, diciamo, più importanti, anche le più impegnative da un punto di vista finanziario. È una rete straordinariamente attiva e sono persone estremamente capaci e forgiano un'architettura che nel frattempo, cioè, arriviamo allo sbocciare, diciamo, dell'architettura rinascimentale brunelleschiana nel centro Italia, in Toscana in particolare, e c'è una sorta di reazione di questa parte, perché la Lombardia ha un ruolo di leadership, l'ha sempre avuto nell'edilizia, e hanno una reazione abbastanza interessante, nel senso che cercano un compromesso. Le chiese anche qui molto importanti, come San Pietro in Gessate a Milano, hanno, ecco, questa idea di poter assorbire questa ondata nuova di architettura all'antica che viene dall'Italia centrale. E ecco, noi di solito quando parliamo di rinascimento dell'architettura ci concentriamo sugli ordini. Secondo me questa è una visione un tantino asfittica. Ecco, a me da ogni tanto dà un po' fastidio. Poi guardiamo la cattedrale di Lugano, San Lorenzo, e vediamo che nella facciata, dove sono gli ordini? Sono nei portali, ma poi il resto non... Anzi, è un'astrazione dell'ordine. Questo poi magari si riprenderà questo discorso.
Le classificazioni d'altronde servono a guidare anche... a scandire i capitoli dei manuali, non sempre poi si rispecchiano pari pari in quello che si ritrovano.
Sì, perché l'architettura solariana apparirà alla fine del 400 come un ramo secco, cioè qualcosa che non dà i frutti, e questo per me è una cosa molto interessante, perché si trova spiazzata rispetto a questa urgenza dell'antico che preme sull'architettura, che man mano sale dal centro Italia.
È interessante anche poi notare come negli apparati decorativi, in particolare nell'affresco di cui cominciava Lara Calderari nell'estratto che abbiamo sentito, la descrizione non l'abbiamo lasciata continuare più di tanto, perché non vedendo magari poteva essere, cioè, però magari possiamo tornare su alcuni elementi più tardi, perché dopo un altro brano musicale torneremo a parlare di rinascimento nelle terre ticinesi. Ora invece ascoltiamo un brano interpretato dal bassista israeliano Avishai Cohen e dal suo trio Alelai, dall'album del 2015 From Darkness.
Thank you.
Torniamo in studio al Rinascimento e alle testimonianze rinascimentali sparse sul territorio ticinese. Abbiamo accennato in apertura a Brissago, andiamo ora nelle chiese di Santa Maria in Selva di Ponte, in quella dei Santi San Pietro e Paolo. La guida è proprio l'ospite che è con noi oggi in studio, Nicola Soldini.
Come mai due imprese architettoniche di questa taglia, di questa entità, per una piccola comunità come quella brissaghese e soprattutto con una concomitanza di date precisa, perfetta? Ecco, credo che anche qui appunto si proponga un problema di ordine politico, insomma le comunità decidono di investire somme notevoli di denaro in due imprese di questo genere. Le due chiese si presentano quasi come due chiese gemelle, nel senso che la chiesa di Madonna di Ponte è quella che ha un'ambizione maggiore, probabilmente più rifinita. Cosa le caratterizza? Direi che le caratterizza un linguaggio tutto suo, particolare, che ha portato appunto a identificare questo architetto Giovanni Beretta in un suo linguaggio inconfondibile. È stata una riscoperta della prima metà del Novecento di storici come Aldo Crivelli e soprattutto Costantino Baroni. Ed è un architetto che lo possiamo ricostruire nella sua storia attraverso le epigrafi apposte sulle chiese, e anche ricostruire una geografia che è lungo la riva occidentale del Verbano. Da Pallanza si sale a Canobbio, da Canobbio si arriva a Brissago e si arriva ad Ascona. Si trovano chiese fortemente connotate da questo linguaggio personalissimo di Giovanni Beretta. È un linguaggio estremamente semplificato, quasi rudimentale, potremmo dire grezzo. È come se prendesse una parlata forbita, colta, come quella del Rinascimento, che man mano si diffondeva dall'Italia centrale alla Lombardia, all'Italia settentrionale, lo traduceva in una parlata locale, quasi in un dialetto, potremmo dire. E le chiese sono legate da degli elementi abbastanza singolari, cioè impianti longitudinali con un scheletro, con un, diciamo, un reticolo strutturale dell'ordine, che è detta proprio la visione architettonica, la composizione architettonica di queste chiese. E nella Madonna del Ponte c'è un altro elemento che potremmo dire una sorta di oggetto culto dell'architettura lombarda, che è il Tiburio. Quindi questi sono i due elementi, ma sono del tutto semplificati. L'ordine adottato è poi un ordine del tutto singolare, una sorta di capitello scanalato, dorico scanalato, anche questo abbastanza raro, però che ha una sua fortuna lombarda, soprattutto dalla fine del 400.
Affermazioni di una volontà politica, edifici che raccontano qualcosa spesso già soltanto con la scelta della loro posizione, dei motivi politici e storici, lei dice in questo breve estratto, Nicola Soldini.
Sì, vanno precisati, nel senso che noi siamo in un momento di passaggio cruciale, cioè passiamo dal dominio ducale, secolare,
milanese.
Sforzesco, milanese, prima Visconteo, poi Sforzesco, e essenziale per la storia ovviamente dei nostri luoghi, al dominio svizzero. E se noi prendiamo le opere più impegnative, come dicevo, da un punto di vista finanziario e architettonico, scopriamo che sono a cavallo di questo passaggio. Uno si chiede, ma perché in un momento così difficile si intraprendono queste imprese? E io la mia risposta è una risposta ovviamente parziale, gli storici devono dare, molte volte danno solo risposte parziali, forse anche una fortuna. E secondo me è una questione quasi di psicologia sociale, nel senso che in questo momento di travaglio vogliono affermare delle identità, dei pesi di queste comunità. Quindi è un'affermazione nel tessuto costruito di queste comunità. Sia a Bellinzona che a Lugano che a Brissago abbiamo questa volontà politica. Sono delle piccole elite locali che cercano di far sentire la loro voce. E c'è un altro elemento importante, che è la continuità invece delle appartenenze diocesane, che è un'appartenenza fondamentale in quel periodo, per tanta storia di questi luoghi, e questa viene mantenuta. Quindi da una parte il radicamento alla cultura lombarda, ma anche un po' agli assetti politici rimane, dall'altro ovviamente è stravolto dai nuovi signori svizzeri che si impongono sul territorio ed impongono il loro dominio.
Queste chiese, Lara Calderari, spesso vengono decorate, arricchite in qualche modo, in occasione di carestie, e sembra quasi un paradosso questo fatto, che in concomitanza con grandi carestie, queste, quindi con momenti di povertà, queste chiese si arricchiscano.
Ma in realtà questo è un periodo dove oltre le carestie c'era la peste, c'era comunque una difficoltà del vivere quotidiano. Il discorso che ha fatto Nicola Soldini è condivisibile, perché effettivamente queste imprese importanti si sviluppano, nascono e poi crescono proprio nel periodo di passaggio di dominio. E anche dal punto di vista decorativo noi vediamo appunto che l'intervento, per esempio, dell'elite confederata comincia a entrare in questi monumenti solo a partire dalla metà del Cinquecento. Quindi sono proprio le comunità locali, i gruppi che promuovono questo genere di impresa. Il fatto che la Chiesa degli Angeli sia legata con l'ospedale cittadino, il fatto che sia il borgo a finanziare la costruzione della facciata della cattedrale, per esempio, e il borgo interviene nella manutenzione della cattedrale, all'epoca non era cattedrale, appunto, adesso noi semplifichiamo così, ma dalla seconda metà del 400 interviene veramente in maniera sempre più incisiva, diciamo che prende in mano la situazione, gestisce i lavori della Cappella della Madonna delle Grazie, appunto, che è una cappella nata come ex voto per la peste sul finire del 400 per volere del borgo, della comunità di Lugano. E quindi ecco che questa volontà, questa difficoltà del momento fa sì che si reagisca con delle imprese che possono essere anche un faro, un'affermazione della propria identità, ma un faro nella difficoltà quotidiana, e anche per contrastare, almeno così è un po' immaginabile, cioè il passaggio ai confederati era un'incognita, già solo la lingua, per esempio. Però noi sappiamo dai documenti che a Lugano in pochi anni si organizzano scuole di tedesco. Quindi c'è una volontà di convivere.
E di trovare quindi delle soluzioni pratiche.
Esatto. E questo è importante, perché dopo anni di difficoltà questo cambiamento è un'incognita, ma è anche una possibilità. E quindi probabilmente è così che in questo periodo hanno reagito. E le imprese importantissime, appunto, ma anche a Bellinzona, per esempio, la collegiata, ecco che nascono in questo clima, diciamo, difficile, ma di voglia di affermazione e di, secondo me, anche collaborazione.
Nicola Soldini mi chiede la parola, io ne approfitto però per fargli anche una domanda, perché entrando proprio nelle due chiese di Brissagos ci si ritrova in luoghi piuttosto spogli, che sono frutto di un restauro che risale agli anni 70, e volevo proprio chiederle di sottolineare in che cosa divergono da quelli attuali.
Sono ancora precedenti, quindi direi che il restauro delle chiese di Alberetta a Brissagos segnano un tornante nella cultura proprio del restauro. Perché se prima il principio storicista era quello che si imponeva nei restauri, cioè tenere una continuità e magari poi veniva alterato, eccetera, chiaro che il restauro non era indolore, con per esempio con la Madonna del Ponte a Brissago tutto questo viene tolto, viene ripulito per ottenere che cosa? Per ottenere un'architettura brunelleschiana essenziale, che occhieggia l'architettura moderna, al modernismo. Quindi è una cosa abbastanza strana, perché si crea quasi il dovere di essere, pensando di fare un'operazione filologica. Forse anche Gilardoni avrebbe appoggiato questa visione, che io trovo invece essenzialmente profondamente sbagliata, perché, ecco, mi sono chiesto questo, e delle chiese rimangono spoglie, incompiute, oppure hanno degli altari e basta, e quindi mi sono chiesto, ma nel Cinquecento Beretta come pensava che dovesse essere, per esempio, la volta del Tiburio dovesse essere decorata? E allora c'è una risposta parziale, non la tengo come risposta definitiva, nell'altra chiesa del Beretta, che è la Santa Maria, che c'è vicino a Summa, vicino a Pallanza, dove, e io credo che la continuità cronologica, dopo 20-30 anni entrano e dipingono la volta. Questa era in fondo l'ambizione, decorare la volta, e non certo fare un'impresa di tipo brunelleschiano. Questo però cambia completamente il sapore anche di questa chiesa.
Gilardoni forse non è d'accordo, probabilmente non lo so, lo è Lara Calderari, però io le propongo di aspettare un momento a dirmi il suo parere, perché adesso è il momento della mostra della settimana. Un genere tradizionale rivisitato con occhi contemporanei. La pittura di paesaggio nelle interpretazioni di Marco Scorti e Andrea Gabuti. Una doppia personale allestita alla Galleria Daniele Agostini di Lugano, che fino al 24 novembre presenta i più recenti lavori dipinti e opere su carta di questi due artisti, che si dividono entrambi fra il Ticino e Ginevra, città dove si sono formati. La voce del curatore Daniele Agostini e del pittore Marco Scorti.
Quando uno sale dalla scala, per esempio, la prima cosa che vede è questo formato che io lo chiamo medio, perché i miei grandi formati sono di 4 metri e quindi è un po', l'abbiamo messo un po' in basso, così almeno uno salendo dalla scala lo vede alla buona altezza, ecco. E quindi c'è proprio una ricerca anche della messa nello spazio, questa roccia che continua con la roccia vera che traspare dal muro, che sembra quasi uno squarcio appunto nel muro, che mostra veramente la materia prima.
Sono due mosse personali, però c'è un legame ben visibile fra i due artisti, anche per il medium in effetti, anche per il supporto soprattutto che loro usano, che è principalmente la carta, perché Gabuti direi nasce soprattutto come disegnatore, infatti in mostra abbiamo una vasta selezione di opere su carta, di disegni, e di Marco Scorti invece abbiamo appunto sia gouache su carta e poi anche un altro supporto che invece sono delle tele.
E quindi qua abbiamo per esempio un medio formato verticale che rispecchia l'altro, in pratica sono il luogo da cui mi sono ispirato è lo stesso, ma con due punti differenti di vista, ecco, e che li ho cercato di metterli in relazione, che si possono vedere entrambi attraverso la porta, ecco, si rispecchiano.
Chiaramente è molto evidente in Gabuti, anche perché usa la matita, quindi è più evidente, ma in Scorti direi soprattutto nelle gouache, quindi queste gouache su carta, piccolo formato, che diventa, non dico un iperrealismo, ma quasi sembra fotografia in effetti. Spesso chi vede le gouache di Marco Scorti crede che siano delle fotografie, ma in realtà si tratta di disegno.
L'ambiguità è dato da quello che io chiamo anche un po', se dovessi definire un po' la mia arte, ma così in modo un po' grossolano, è un po' un realismo magico, che comunque il fatto di avere queste memorie che poi cerco di ricostituire in atelier fa in modo che l'oggetto, comunque, benché io sappia comunque utilizzare la tecnica della gouache, mi avvalga anche di fotografie, cose del genere, risulta quasi c'è sempre qualcosa di un po' di bizzarro, un po' di che esce fuori dai canoni, dalla prospettiva.
Erano le voci del gallerista e curatore Daniele Agostini e del pittore Marco Scorti, raccolte da Emanuela Burgazzoli. Vi ricordo che la doppia personale Scorti-Gabuti può essere visitata alla Galleria Daniele Agostini di Lugano fino al prossimo 24 novembre. Noi riprendiamo in studio a parlare di Rinascimento con Nicola Soldini, professore di storia dell'architettura e dell'arte alla SUPSI, e con la storica dell'arte Lara Calderari, ricercatrice dell'Ufficio Cantonale dei Beni Culturali, a cui dovevo una risposta proprio poco prima della mostra della settimana. Prego.
Sì, sull'onda di quanto detto da Nicola Soldini sulle due chiese di Brissago e sull'approccio del restauro di quegli anni, appunto piuttosto radicale, incisivo, un restauro che voleva ricostruire quello che era il presunto aspetto rinascimentale. Poi appunto bisogna chiedersi fino a che punto sia giusto. Ricordo sempre del Beretta la chiesa di San Francesco a Locarno, che è stata restaurata di proprietà dello Stato, è stata restaurata pochi anni fa e seguita appunto dal nostro ufficio, e un'architettura in linea con quelle di Brissago, dove però appunto questa onda iconoclasta non è passata, nel senso che anche questa chiesa è stata soppressa, anche nel senso pensando alla Chiesa degli Angeli, però la soppressione a metà 800 di questa chiesa ha fatto sì che le sue vicende storiche sia sì stata spogliata degli arredi mobili principali. Però dal punto di vista decorativo noi abbiamo ancora una chiesa stratificata, quindi con dipinti murali del tardo 500, dipinti murali del 700. E quindi questi apporti della storia nulla tolgono all'architettura, che noi possiamo ancora leggere e apprezzare oggi, l'impianto basilicale per esempio. Però appunto noi abbiamo con la chiesa di San Francesco una testimonianza di quello che era l'edificio anche in epoca rinascimentale, con le sue pitture e anche stucchi, quindi anche gli apporti barocchi, che nelle due chiese di Brissago sono stati eliminati. Quindi manca comunque la possibilità oggi di leggere queste fasi.
Di ritrovare quindi perpendicolarmente, verticalmente quasi, le riletture, le stratificazioni, certo, che la storia, sì, ha sedimentato un po', come
sì, perché come tutto gli studi avanzano, noi oggi possiamo leggere certi fenomeni con un bagaglio di conoscenze maggiore, no? E quindi possiamo anche capirne l'importanza. Quindi l'idea che l'edificio, che il periodo rinascimentale finisca con l'architettura pura, i fondi bianchi e le membrature in pietra, ecco, è un falso.
Finora abbiamo parlato di edifici ecclesiastici e abbiamo un po' escluso castelli e fortificazioni. Vi propongo allora di andare insieme allo storico Paolo Ostinelli a Bellinzona.
Il Sasso Corbaro è un po' il coronamento di quello che è un sistema difensivo che si sviluppa nella seconda metà del 400, che prende le fattezze che ancora oggi riusciamo a distinguere abbastanza bene, quando la minaccia, la pressione militare da parte delle comunità svizzere sul Ducato di Milano diventa piuttosto intensa e anche molto pericolosa. Per cui si decide di sviluppare proprio questo sistema. Non si tratta di tre castelli, ma si tratta di uno sbarramento che non serve più solo a controllare i traffici, i passaggi da nord a sud e viceversa, ma serve a chiudere la valle. Per cui intorno al Castel Grande, che era una fortezza di lunghissima tradizione, già allora secolare, e intorno al suo pendant sul fondovalle, che potrebbe essere il Castello di Montebello, si creano dei collegamenti attraverso dei tratti di mura che includono il borgo, e poi sulla collina di Sasso Corbaro si costruisce una fortezza dove prima c'era una torre. È interessante, forse perché non è così evidente, sottolineare il fatto che la murata che si spingeva fino al versante opposto del fondovalle era un po' il quarto castello allora, perché era sede di una guarnigione separata. Ogni castello aveva un suo comandante con le truppe a sua disposizione, che dipendeva direttamente dagli ordini del Duca di Milano. Oltre a quelli di Sasso Corbaro, di Montebello, di Castel Grande, c'era anche il castellano della murata, che con le sue truppe risiedeva proprio dentro le mura.
Sasso Corbaro come esemplificazione delle fortificazioni e dei castelli che erano disseminati sul territorio, molte sono scomparse. Perché così tante testimonianze non ci sono più, Nicola Soldini?
Abbiamo rimasta forse la testimonianza più impressionante, forse dell'arco alpino, che è il sistema difensivo di Bellinzona. Bisogna pensare che si sviluppa nel tempo e non so se è stato fatto un calcolo economico, però quello che si può dire è che chi spulcia gli archivi Visconti Sforzeschi si rende conto che gran parte dell'attività di governo del territorio amministrativa converge sul sistema fortificatorio, quindi un tema di difesa militare. La cosa è anche ovvia, la cosa è ovvia per tante ragioni. E quindi Sasso Corbaro è l'ultimo tassello di un sistema che trova, è quasi unico nel sistema, anche se compariamo ogni tanto, bisogna aprire un po' lo sguardo alla Valle d'Aosta piuttosto che il Trentino, ecco il caso più vicino, che la Valtellina con a Murata c'era anche a Tirano, quindi erano sistemi sviluppati in modo strategico nelle difese. Perché? Perché decadono a un certo punto? Perché una volta che queste terre entrano parte del dominio svizzero, faranno parte del dominio svizzero, i signori svizzeri hanno enormi difficoltà a confrontarsi con questo enorme apparato, che forse trascende le potenzialità economiche della Confederazione. Poi sappiamo che era segmentata, poi era un dominio molto complesso, si aveva cantoni che dominavano su alcune terre del Ticino, altri su altre, quindi in queste diete svizzere il problema penso che fosse molto vivo, e cominciano pensando sì, si può in qualche modo mantenere. Si rendono conto, il caso di Locarno direi che è paradigmatico, che forse la cosa più sicura è lasciar perdere tutto, e anzi procedere anche a delle demolizioni, perché da un punto di vista difensivo credono che sia più importante una sorta di realpolitik diplomatica volta verso le grandi potenze, Francia, ciò che succede in Lombardia con l'alternanza di francesi ed imperiali, che non costituire degli elementi forti di fede, anzi smantellarli, perché in un certo senso non si dà la possibilità, se dovesse rovesciarsi diciamo il destino storico di queste terre, che si infadroniscano o francesi o imperiali o sforzeschi di questi punti forti, quindi mettendo in pericolo lo stesso idea di dominio degli svizzeri. Quindi una politica accorta, però, che ha portato poi allo smantellamento di tanti castelli. Molti scompaiono, altri rimangono in uno stato di rudere.
Fortificazioni ci sono però anche, o c'erano anche, castelli più di tipo residenziale. Immaginare quello che potessero contenere o quello che può essere andato perso magari fa venire qualche voglia, qualche desiderio anche a Lara Calderari, che comunque mi chiedeva la parola.
Sì, per così portare anche un altro esempio, la manutenzione di queste fortezze era un problema per i confederati, che quando arrivano devono organizzare tutto. Quindi l'ipotesi che lo smantellamento sia stato il male minore, no? Per non doverle mantenere, e poi in caso di ritorno del nemico, per non essere oggetto di conquista, penso sia la risposta più giusta, perché partendo per esempio anche dall'esempio di Lugano, che viene appunto smantellato pochi anni dopo l'arrivo dei confederati, le motivazioni emerse sono proprio queste. Uno degli esempi rimasti ancora parzialmente diciamo in piedi è l'esempio per esempio di Morcote, castello dei Paleari, tenuto da questa famiglia ma amica dei confederati, perché Paleari avevano aiutato i confederati in più di una diciamo spedizione militare, per cui un amico allora gli viene concesso il mantenimento del maniero, altrimenti vengono appunto pian pianino smantellati, resi meno pericolosi.
So What, che ormai come sapete bene segna il momento della rubrica interattiva di Voci Dipinte, quella dedicata al quadro del cuore. La proposta di oggi è quella dell'architetto e storico del design Marco Turinetto.
L'ampliamento graduale degli orizzonti è senza dubbio la prima funzione del gioco e l'arte di saper fantasticare con il pensiero. Si attinge dal mondo reale che ci viene mostrato e, giocando con l'immaginazione, si costruisce un vero e proprio universo privato. Il gioco è dunque scoperta, esperienza, creazione, comprensione, crescita. Viene sperimentata ogni attività, rielaborata e recitata, mettendo ogni volta in dubbio le abituali percezioni che abbiamo. Si cambia paesaggio con l'utopia, divertendosi a vedere qualcosa d'altro, attraverso dettagli quasi fotografici che ci suggeriscono la forte contemporaneità dei tempi e dei modi. Vedere qualcosa di diverso è forse questa la chiave di volta del gioco? È una rivisitazione della realtà o un mero tentativo di imitazione? Certamente un tentativo di duplicazione della verità, una verità da interpretare che spesso non si capisce fino in fondo, ma che istintivamente si vuole conoscere e dove i confini tra cose diverse fra loro svaniscono. Il sogno, il pensiero, il desiderio, la fantasia, questi sono i migliori giocattoli, capaci sempre in ogni momento di far prendere il volo verso un mondo che non si può vedere, ma che rende felici sapere che esiste. Tutto questo è René Magritte, L'impero delle luci, 1953-54, collezione Peggy Guggenheim, Venezia.
Ed era la lettura personale di un quadro di Magritte dell'architetto Marco Turinetto. E letture personali delle opere d'arte che amate di più sono quelle che chiediamo anche a voi che ci ascoltate da casa. Scrivete al nostro indirizzo vocidipinte@rsi.ch oppure con una classica cartolina postale, Voci Dipinte, Rete 2, Radio della Svizzera Italiana, Via Canevascini, 6900, Lugano Besso, e raccontateci in due minuti l'opera d'arte, la pittura, la scultura, l'architettura, poco importa a quale genere appartenga, l'opera d'arte che più è stata capace di coinvolgervi e di toccarvi l'anima. È un gioco a cui sottoponiamo anche i nostri ospiti, un gioco, una tortura, dipende un po' dai punti di vista, perché lo sgomento si dipinge generalmente sulle facce degli ospiti di Voci Dipinte. Chiedo anche a voi, dunque, la vostra scelta personale, la vostra opera del cuore, quella che salvereste dall'ipotetico diluvio universale, che appartenga al Rinascimento oppure no. Lara Caldelari prima.
Ma è sempre difficile, poi gli innamoramenti sono vari. Diciamo che è un'opera così che amo particolarmente, anche perché probabilmente non l'ho ancora capita fino in fondo, per cui c'è sempre lo stimolo a indagarla, è La fuga in Egitto di Bramantino alla Madonna del Sasso. Un quadro, una tavola misteriosa ancora, emblematica, sulla quale si sanno... si sa molto poco, pur essendo un quadro importantissimo nel percorso del pittore, nell'ambito della pittura lombarda, ma di cui si sa ancora veramente poco. E allora questo.
E magari prossimamente ce la racconterà appunto in due minuti. Quella invece di Nicola Soldini?
È anche risposta difficile, atteniamoci alle pitture. Io direi a Rembrandt, non perché, e la rappresentazione del Re dei Batavi, è un'opera che al Rijksmuseum di Amsterdam trovo che sia un'opera straordinaria di quest'ultimo periodo di Rembrandt, anche per le vicende di questa opera. L'opera è una commissione ufficiale, viene portata nel municipio, quindi nel cuore del potere, del nuovo potere di questa nuova nazione che è l'Olanda, e nel giro di pochi mesi viene asportata, perché in realtà sembra una tavolata di ubriaconi. Questa è la lettura che fanno e la percezione che hanno i contemporanei. Straordinario è l'effetto di luce che illumina tutta questa scena che Rembrandt inventa. Questa è una delle cose che sfrangia tutta la materia del quadro. Ecco, questo solo a raccontarlo mi viene emozione, perché tutto...
lo si sente, lo si percepisce quando...
Rembrandt non sbaglia un quadro, ecco, questo possiamo dirlo. È un po' come l'ultimo Tiziano, tutti i quadri portano un portato di emozione straordinario.
I quadri poi, tra l'altro, non sono solo ciò che rappresentano, ma anche la storia che c'è dietro di loro, come lei ben giustamente ricordava. Siamo in conclusione. Io vi ringrazio per essere intervenuti a questa puntata di Voci Dipinte dedicata al Rinascimento nelle terre ticinesi. Ringrazio la storica dell'arte Lara Calderari e i professori di storia dell'architettura e dell'arte Nicola Soldini. Grazie anche a Davide De Donatis in regia tecnica e a Emanuela Burgazzoli in redazione. Voci Dipinte per oggi termina qui, ma vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate precedenti nel nostro sito www.rs.rsi.ch/vocidipinte. In sottofondo c'è già il pianoforte di Lorenzo De Finti, collega del musicale ma anche valido musicista, che insieme al suo quartetto chiude questa puntata di Voci Dipinte con il brano Love Unknown, l'amore sconosciuto, dal recentissimo album omonimo uscito a metà ottobre. Da Monica Bonetti, buona domenica e buona settimana d'arte.
Thank you.